Ave Maria, bambini, ben ritrovati. Tutto bene? E sono contenta di ritrovarmi con voi per un poco di tempo. E per questo tempo che trascureremo insieme, raccomandiamoci alla nostra bella mamma celeste, nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. E raccomandiamoci all'angelo custode, angelo di Dio, che sei mio custode, illumina, custodisci, reggi, governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Io sono convinta che il tempo migliore è proprio quello che si guadagna istruendosi nelle cose di Dio. La dottrina è splendida e ci porta nel mondo soprannaturale, ci porta a contatto col nostro Signore. Ve lo ricordo, siamo nati per conoscere, amare, servire il Signore e poi goderlo in paradiso. Ma Padre Dolinto ce lo spiega benissimo: se non conosciamo Dio, come lo possiamo amare? Lo dobbiamo apprezzare, questo nostro Dio, dobbiamo ringraziarlo, dobbiamo essere grati per la vita che ci dà e per tutti i doni e per il bene che ci vuole. E allora io vi sto leggendo la dottrina cattolica spiegata da Padre Dolindo Ruotolo, le istruzioni proprio del catechismo, e in questa istruzione vediamo il fine dell'uomo, il peccato originale, l'incarnazione del Verbo Gesù Cristo. E il fine dell'uomo, ve l'ho detto, no? Dobbiamo vivere e poi godere il paradiso, dove ci stanno gli angeli, dove c'è Gesù, la Madonna, e si gode eternamente una pace e tutto il bene che non sappiamo ancora, perché lo possiamo immaginare, ma non lo sapremo quando ci andremo. E allora adesso ascoltate il peccato originale, come ce lo spiega Don Dolindo, questo santo sacerdote morto in concetto di santità, che io ho conosciuto personalmente. E l'ho sempre detto, Don Dolindo Ruotolo era vecchietto, quando io l'ho conosciuto io ero ragazza e l'ho guardato, aveva gli occhi neri, ma non gliel'ho mai visti neri, gliel'ho visti sempre grigio celeste, con una luce splendida. E poi l'ho saputo dopo che lui è andato in paradiso attraverso una figlia spirituale in Sinacervo, e lei una volta gliel'ha visti azzurri gli occhi e gli ha chiesto: padre Dolindo, ma di che colore avete gli occhi? E lui, che ce l'aveva neri, dice: ma quelli che tu hai visto sono gli occhi di cielo. Ecco, a me ha mostrato sempre gli occhi del cielo, un cielo azzurro, limpido, pieno di luce. E allora vediamo lui come spiega con molta semplicità concetti straordinari. Allora, un artista di grande valore non può formare un oggetto difettoso. Dalle sue mani non esce che un lavoro mirabilmente esatto. Ora, chi è mai più potente e più perfetto di Dio? Poteva il Signore creare l'uomo con tanti disordini e con tante passioni disordinate, quale noi lo vediamo oggi? No, dalle mani di Dio non poteva nascere un essere incompleto e imperfetto. Dio dunque creò il primo uomo e lo creò innocente e santo. Quando gli diede l'alito di vita, lo elevò altresì con doni specialissimi che lo sublimarono al di sopra della sua condizione naturale. Avete mai visto il modo come si parano le chiese per le feste? Prima si fa uno scheletro di legno e poi ci si mette sopra il velluto e l'oro. Quel legno è tutto rozzo e di per sé non potrebbe costituire un ornamento, però l'artista se ne serve come il fondamento e sopra quella miseria forma il suo ammirabile disegno. Dio creò l'uomo e poi lo adornò di doni soprannaturali. L'uomo è come lo scheletro di legno, il dono è come il velluto, è l'oro che lo rende bello. Se l'artista si accorge che il legno si è spezzato e che può lacerare il velluto, che cosa fa? Smonta subito tutta la parata e vi rimane novellamente lo scheletro, il quale per giunta è pure spezzato. Dio creò l'uomo dal fango della terra e gli diede la ragione e la libertà. Ecco lo scheletro, diciamo così. Poi gli diede tanti doni soprannaturali, gli diede la possibilità di conoscerlo e di amarlo direttamente. Gli diede un ordine mirabile nell'intelletto e nel cuore. Gli sottopose tutta la natura. Ecco il bel velluto. Sicché l'uomo fu innocente, perché uscì puro dalle mani di Dio. Fu santo, perché ne uscì tutto adorno di doni soprannaturali. Un padrone chiama nella sua officina un giovane, perché lo vuol fare capo di tutti. Egli, prima di metterlo definitivamente a capo dell'officina, vuole sperimentarlo e lascia il suo portafogli sul bancone. L'operaio lo vede e dice: «Se rubo il portafogli, sono io il principale e divento padrone di tutto». Lo ruba di fatto, è scoperto, non solo è mandato via, ma pagherà anche una pena. Dio pose l'uomo nel paradiso terrestre e gli disse: «Mangia tutti i frutti del paradiso, ma non toccare i frutti di quest'albero, perché mangiandoli tu morirai». Perché Dio gli diede questo comando? Per provarlo e per fargli meritare i doni che gli aveva dati. Dio aveva fatto libero l'uomo e con quel comando voleva che avesse determinato la sua libertà e la sua volontà solo nel bene. Ecco perché l'albero si chiamò l'albero della scienza del bene e del male. Eva, la prima donna, si lasciò vincere dalla tentazione dell'astuto demonio, del serpente infernale. Mangiò il frutto con la speranza di diventare simile a Dio. Lo diede ad Adamo e tutti e due, insuperbendosi, disubbidirono al Signore. Dio non si dispiacque del frutto che era stato mangiato, ma della superbia e della disubbidienza dell'uomo. E soprattutto si dispiacque perché con quell'atto l'uomo si determinò al male e al bene indifferentemente, mentre aveva la libertà solo per operare meglio e per perfezionarsi. Fanciullini miei, il primo peccato non fu un peccato di impurità, fu un peccato di superbia e di disobbedienza. Dio aveva promesso all'uomo di elevarlo straordinariamente. L'uomo da stolto pretese di elevarsi da se stesso. Così il povero scheletro di legno, ricoperto di velluto, ritornò scheletro e quello che era fu tutto spezzato. L'uomo perdette l'elevazione al soprannaturale, perdette l'amicizia intima di Dio, si ridusse come un animale dotato appena di ragione e sottoposto a tutte le miserie della materia. La ragione e la libertà dovevano servirgli per elevarsi e gli servirono solo per accorgersi della sua miseria e dei suoi dolori. Ascoltate, si è fatta una bella festa in una casa. Il salotto è illuminato, adorno di tappeti e di piante. Il padre ha un piccolo figliuolo e gli vuole bene, lo chiama e gli dice: «Guarda bene, io ti faccio fare l'adulto questa sera, tu dovresti andare a letto come tutti i bambini, ma io ti faccio entrare, purché tu mi prometti di non toccare i dolcetti». «Sì, papà», dice il bambino, «te lo prometto». Entra e subito la prima cosa che fa gira la stanza per vedere dove stanno i dolci. L'odore squisito lo vince e, credendo che il padre non se ne sarebbe accorto, ne prende uno per mangiarlo. Ma ecco che fa andare per terra tutti i dolci e fa rompere pure i bicchierini del liquore. Tutti si voltano, il tappeto si è sporcato, il padre è mortificato. «Che hai fatto?» dice il padre. «E Luigino, non sono stato io, ho visto che vi era il gatto qui vicino e ho detto, se ci può stare il gatto ci posso stare anch'io». Infatti il gatto si era spaventato e aveva fatto cadere i bicchierini. «Tu sei un bugiardo», dice il padre, «va fuori e quando poi sarai diventato adulto allora prenderai parte alla festa». Così dicendo manda via il gatto e Luigino e comanda alla servitù di fare la guardia alla porta del salotto. Perché il papà lo ha cacciato? Per impedirgli di fare qualche altra rovina. Così Dio cacciò il primo uomo dal paradiso terrestre e lo sottopose al lavoro penoso. Cacciò la donna e la rese soggetta all'uomo e sottoposta a tanti dolori. Dio non lo fece per severità, lo fece invece per impedire che l'uomo, essendo padrone di sé, avesse fatto una maggiore rovina. Mi fermo, facciamo una pausa musicale e poi andiamo avanti. Bambini cari, continuo a leggere dalla dottrina cattolica spiegata dal sacerdote Dolindo Ruotolo. Abbiamo letto il peccato originale. Adesso vi leggo perché il peccato originale si è tramandato da Adamo sopra tutti gli uomini. Il peccato di Adamo fece male anche a noi? Sì, perché Adamo era il nostro primo padre rappresentante. Peccammo, perdendo la grazia di Dio, e fummo perciò esclusi per sempre dal paradiso. Ma io dico, Adamo peccò e noi subiamo la pena. E come potevamo noi peccare se non c'eravamo ancora? Sentite questo fatto e ve lo spiego. Un re ha molti servi e li ha costituiti ispettori della sua casa. E ne è uno fra loro che sembra il più rozzo e il più materiale, ma ha l'arte di far figurare tutto ciò che sta nella casa. Il re lo chiama e gli dice, vedo che tu sei più capace degli altri, ti voglio affidare un ufficio delicato. Tu presiederai alla mia casa, eccoti le chiavi della mia stanza. Vada bene, che se saprai essermi fedele, io ti farò principe e ti darò molte proprietà, anzi te le do fin da questo momento. Se poi non mi saprai essere fedele, te ne priverò. Il servo entra nell'appartamento privato del suo re e si fa trovare in fallo, è cacciato via da quel posto, è ridotto novellamente ai servizi più umili, è privato della proprietà che aveva avuto. Ditemi, Se questo servo ingrato ha un figlio, lo potrà più chiamare principino? No, perché il titolo l'ho perduto. Si potrà più chiamare ricco questo bambino? No, perché la proprietà l'ha perduta. E allora questo bambino, benché non abbia commesso una mancanza contro il re, per colpa del padre esce senza titolo e senza proprietà. Si può dire che questa privazione sia indifferente? No, è una privazione che suppone una colpa e che lascia una macchia su tutta la famiglia di questo servo infedele. Adamo, peccando, privò la natura umana dei grandi privilegi che Dio le aveva dati, e la natura umana, per tutti quelli che vennero o che vengono dopo di lui, nascono con una macchia, con una rovina ereditata dal nostro primo padre. E mi fermo. La prossima volta vi leggerò il rimedio del peccato originale, l'incarnazione del Figlio di Dio e che cosa significa incarnarsi. Intanto adesso passo a leggervi da un libro scritto da padre Stefano Maria Manelli, I Novissimi. E quali sono i Novissimi? Morte, giudizio, inferno e paradiso. E allora qual è l'ultimo termine della vita? Affrontare la morte, subire il giudizio, essere precipitato nell'inferno oppure essere innalzato nel paradiso? Questo è il termine ultimo dell'uomo, che deve lasciare la vita temporale e entrare nella vita eterna. Ossia, deve lasciare questo mondo passeggero ed entrare nell'eternità. E può essere un'eternità dell'inferno o un'eternità di paradiso. E a chi tocca la scelta? Tocca all'uomo. Nessuno può essere costituito in questa scelta finale, che è la più decisiva di ogni altra. È una scelta eterna. La scelta si fa proprio sulla terra, durante la vita. Alla fine ci sarà il rendiconto della vita di ciascuno per ottenere la sentenza inappellabile del giudice supremo che è Dio. Allora è con la scelta della mia vita svolta sulla terra che preparo il giudizio finale inappellabile di Dio. Se io vivo in maniera da meritare l'inferno, meriterò l'inferno con Satana e i suoi satelliti. Se invece scelgo di vivere in maniera degna del paradiso, meriterò il paradiso eterno di Dio con gli angeli e con i santi. Nella vita di San Crispino da Viterbo, un umile cappuccino, si legge questo episodio. Un giorno una povera donna si avvicinò a San Crispino e gli chiese in segreto 3 numeri per giocare e vincere il lotto. Il santo le rispose: «Buona donna, vi darò 4 numeri perché la vostra vittoria vi frutti di più. E i numeri che io vi do sono proprio infallibili. Scriveteli: morte, giudizio, inferno, paradiso. Combinate voi stessa questi numeri come volete e farete una vittoria eterna». La donna capì la lezione e pensò seriamente a vivere una vita più cristiana. La incontrò alcuni giorni dopo e le disse: «Signora, voi avete vinto la quaterna perché sarete accolta in paradiso». Infatti, qualche giorno dopo moriva la donna. E sono proprio i novissimi che aiutano a prepararsi all'incontro ultimo con Dio, per essere da lui giudicati degni della salvezza eterna, entrando nel paradiso subito o dopo qualche tempo di necessaria purificazione e purgatorio. Bambini, si muore come si vive, dice una massima popolare. E perciò Sant'Agostino dice: vivi bene e muori bene. È la scelta di vivere bene che prepara e assicura il morire bene. E poi noi saremo giudicati da Dio, e se ancora abbiamo qualche debito da pagare, saremo in purgatorio per purificarci e poi andare in paradiso. E allora il nostro destino è proprio legato alla nostra scelta. Chi vuole andare in paradiso deve vivere in modo degno del paradiso. Chi la sceglie di vivere per il paradiso e vuole rischiare l'inferno. Un santo frate trappista, prima di entrare tra i monaci, era stato deputato. Amici e compagni andavano a visitarlo in monastero e gli chiedevano di ritornare alla vita politica. Non posso, disse il trappista, perché davanti alla porta del mio monastero ci sono 3 guardie che me lo impediscono. E non c'è problema, noi chiamiamo la polizia e le facciamo subito togliere, rispose gli amici. E venite a leggere, disse allora il trappista, e li condusse davanti al portone dell'ingresso della trappa del monastero, sarebbe. E c'erano scritte 3 parole: morte, giudizio, eternità. Cari amici, togliete queste guardie e io tornerò con voi, concluse il monaco. San Pio da Pietrelcina, ogni sera, prima di ritirarsi in cella a dormire, passava dal padre superiore per salutarlo, gli chiedeva la benedizione e poi lo pregava perché gli desse il permesso o l'obbedienza di morire, di lasciare questa terra per andare in paradiso. Padre guardiano, diceva padre Pio, dammi l'obbedienza di andarmene col Signore e farmene andare da questa terra. E quindi padre Pio teneva sempre il pensiero di incontrarsi con il Signore. E anche San Luigi Gonzaga aveva aiutato gli ammalati di peste e purtroppo contrasse la malattia. E il medico gli dette pochi giorni di vita. E lui disse a un confratello: ho da dirti una buona notizia. Non ho più che pochi giorni da vivere. Diciamo il Te Deum, cioè di ringraziamento a Dio per tanto beneficio. E il giovane, prima di lasciare questa terra, disse: sono molto lieto, andiamo nella casa del Signore. E morì con il sorriso sulle labbra. E anche noi dobbiamo scegliere la via della santità. E dobbiamo pensare ai nuovissimi, cioè morte, giudizio, inferno, paradiso. Mi fermo, facciamo un'altra pausa musicale e poi concludiamo.
Gloria a Dio nell'alto dei cieli,
gloria a Dio nell'alto dei cieli,
e pace in terra agli uomini di buona volontà.
Bambini, adesso ho davanti a me un libretto molto bello, La mia messa, curato dalle suore, e ci riporta un episodio di Alessandro Manzoni. Alessandro Manzoni è uno scrittore cattolico che poi studierete quando andrete nelle classi superiori. Alessandro Manzoni è un letterato italiano, aveva abbandonato l'idea religiosa fin da giovinetto, perché sposò anche Enrichetta Blondet, una calvinista, e celebrò le nozze davanti a un pastore protestante. La sua però conversione avvenne il 2 aprile 1810, quando a Parigi si celebrarono le nozze di Napoleone I con Maria Luisa d'Austria. La sera delle nozze, durante lo spettacolo di fuochi d'artificio, Vi erano presenti anche il Manzoni e sua moglie. A un tratto l'enorme folla fu colta dal panico per un'inspiegabile causa. I due sposi furono travolti e separati violentemente. Alessandro disperato entrò nella chiesa vicina di San Rocco, dove era in corso una solenne funzione eucaristica. Nell'angoscia il giovane letterato pregò: «Oh Dio, se tu esisti, rivelati a me, fammi ritrovare la mia Enrichetta». Il Signore gli si rivelò, una pace improvvisa lo prese tutto, una luce ineffabile lo illuminò. Uscito di chiesa, non solo ritrovò Enrichetta, ma anche il suo Dio. Il 22 maggio successivo, la sposa abbiurò al calvinismo e il 15 settembre a Milano fece la sua prima comunione insieme ad Alessandro Manzoni, che da tanto tempo non la faceva più. Ecco, bambini, al momento del pericolo, Alessandro ha trovato rifugio in una chiesa e ha ritrovato l'amore di Dio. Ora, in finale, lo sapete, mi piace anche dirvi qualcosa. Padre Pio, e vi riporto un episodio scritto da Fra Modestino e Fucci, che io ho conosciuto, ho avuto la gioia di conoscere, ed è sepolto a Pietrelcina. Ed è morto in concetto di santità, ha amato molto Padre Pio, è stato un buon frate, un santo frate. E lui ha scritto Io, testimone del padre, un libro molto bello. E questo episodio, dice San Modestino, gli fu raccontato da Lucia Iadanza, un'anima prediletta che a Pietrelcina era cresciuta fin dalla fanciullezza sotto la guida di Padre Pio e aveva preso proprio da Padre Pio il catechismo, gli inni e le pratiche di pietà. Quando il padre fu trasferito a San Giovanni Rotondo, ella si recò spesso nella cittadina garganica per chiedere e ricevere da Padre Pio consigli e direttive per la sua vita spirituale. Il 24 dicembre del 1922 Lucia volle passare la vigilia di Natale vicino a Padre Pio. Quella sera faceva freddo e i frati avevano portato in sagrestia un braciere di fuoco. Accanto a questo braciere, con altre tre donne, Lucia aspettava la mezzanotte per assistere alla messa che Padre Pio doveva celebrare. Le tre donne cominciarono a sonnecchiare, mentre lei continuò a recitare il Santo Rosario. Alla scala interna della sagrestia scese Padre Pio e si fermò vicino alla finestra. A un tratto, in un alone di luce, apparve Gesù Bambino e si fermò tra le braccia di Padre Pio, il cui volto divenne tutto raggiante. Quando la visione scomparve, il padre si accorse che Lucia, sveglia, lo stava fissando, meravigliata. Le si avvicinò e chiese: «Lucia, che hai visto?» Lucia rispose: «Padre, ho visto tutto». Padre Pio allora la ammonì severo: «Non dir nulla a nessuno, altrimenti ti torcerò il collo come una gallina». Ecco, Padre Pio non voleva che si dicessero i suoi doni, ma intanto Lucia Iadanza aveva visto tutto, aveva avuto questo privilegio. E per ultimo vi leggo la preghiera più cara a Maria. Quando a San Pio da Pietrelcina il padre guardiano chiese perché egli recitasse tanti rosari di giorno e di notte, perché pregasse solo e sempre con il Santo Rosario, Padre Pio rispose: «Se la Vergine Santa passa a Lourdes e a Fatima, ha sempre caldamente raccomandato il Rosario. Non ti pare che ci debba essere un motivo speciale per questo, che la preghiera del Rosario deve avere un'importanza eccezionale, particolarmente per noi e per i nostri tempi?» Ugualmente, Sor Lucia, la veggente di Fatima, disse un giorno con chiarezza che da quando la Vergine Santissima ha dato grande efficacia al Santo Rosario, non c'è problema né materiale, né spirituale, nazionale o internazionale, che non si possa risolvere con il Santo Rosario e con i nostri sacrifici. E ancora, Lo scadimento del mondo è senza dubbio frutto della decadenza dello spirito di preghiera. È stato in previsione di questo disorientamento che la Madonna ha raccomandato con tanta insistenza la recita del rosario. Se tutti recitassero il rosario ogni giorno, la Madonna otterrebbe miracoli. Bambini, avete sentito? Perché il mondo è così decaduto? Perché non ci amiamo più? Perché non ci aiutiamo? Perché non recitiamo più il rosario? Se tutti recitassero il rosario, la Madonna otterrebbe grandi miracoli. E io poi vi sto leggendo la vita di Bartolo Longo oggi. Allora, non l'ho fatto, però la prossima volta mi riprometto di farlo. Bartolo Longo aveva il compito di propagare il rosario e ha aiutato tutti i figli dei carcerati. Dunque, prima di San Pio da Pietrelcina e di Suor Lucia di Fatima, il beato Bartolo Longo, l'apostolo della Madonna di Pompei, aveva scritto e proclamato tante volte che il rosario è l'orazione più cara a Maria, la più favorita dai santi, la più frequentata dai popoli, la più illustrata da Dio con stupendi prodigi, avvalorata dalle più grandi promesse che abbia fatto la Beatissima Vergine. E perciò si diceva di Santa Bernadette: Bernadette non fa altro che pregare, non sa far altro che scorrere i grani del rosario. E i piccoli pastorelli di Fatima, Francesco di Fatima, ogni tanto spariva, nessuno sapeva dove fosse, perché egli si appartava per recitare rosari e rosari. La piccola Giacinta non fu da meno quando si trovò sola, ricoverata in ospedale per subire un intervento chirurgico. I due piccoli santi in età di 12 e 10 anni avevano realmente capito che i rosari sono grazia su grazia. E allora noi perché facciamo tanta difficoltà a recitare il Santo Rosario? Non vogliamo anche noi grazia su grazia? Dobbiamo recitare il Santo Rosario per il Santo Padre e per la Chiesa. Ecco, questo caro Papa lo aiutiamo con il Santo Rosario. Santo Padre è così caro, così buono, come una mamma protegge il mondo. E vedete? Invita alla pace. E noi possiamo aiutarlo in questo suo compito divino con il rosario. Bene, bambini cari, vi saluto. Ci risentiamo la prossima volta. Ave Maria!